qui riprendiamo un po' dei concetti iniziali. Qualcuno deve dare olio alla sedia. Criterio cronologico e criterio gerarchico. Del criterio cronologico abbiamo parlato fin troppo. Agisce per il decorso del tempo, agisce sull'efficacia delimitandola, opera ex nunc. Del criterio gerarchico parleremo dopo. Comunque, l'essenziale abbiamo già detto, è effetti della gerarchia delle fonti, riguarda la validità, contrapposta all'efficacia, e opera ex tunc, la rimozione del corpo infetto è retroattiva. Adesso vorrei introdurvi un altro criterio, che è un criterio molto meno codificato e di conseguenza tanto più interessante, che è il criterio di specialità. È uno strumento per smarcarsi dall'abrogazione. E come tale è uno strumento dell'arte dell'interprete. È una cosa che un buon avvocato deve saper gestire, è un fatto di intelligenza. Che cos'è il criterio di specialità? Cosa ci dice? Che tra due norme contrastanti prevale quella speciale, l'altra non è applicata. Ci sono nell'incasinamento delle fonti, no? Tante leggi che si occupano apparentemente della stessa cosa. Per esempio, il codice civile aveva una definizione di piccola impresa e di impresa artigiana, che aveva tutta una serie di privilegi. Quasi contemporanea, anzi contemporanea, la legge fallimentare, che per quanto riguarda il fallimento, ha un'altra definizione di impresa artigiana. Poi, molti anni dopo, è uscita la legge quadro sull'artigianato che ha introdotto una terza definizione di impresa artigiana. Cambiano molto le cose, perché cambiano i tempi. L'impresa artigiana che aveva in mente il codice civile era il calzolaio, quella fallimentare è qualcosa di più, la legge quadro ha in mente imprese artigiane grosse, vere industrie, quelle che per esempio tutte le imprese che lavoravano per la Fiat e lavorano ancora per altre industrie, nel cosiddetto indotto, fanno dei pezzetti che poi vengono assemblati nell'autovettura. Realtà molto diverse. Problema, c'è stata abrogazione? Si può dire che la legge quadro ha abrogato le precedenti leggi? Il legislatore naturalmente non ci dice nulla. Nulla. La giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato una strategia che si basa sul criterio di specialità e ci dice che esiste una disciplina generale, che è quella del codice civile, che però ha poi accanto una disciplina particolare che riguarda il fallimento e un'altra disciplina ancora particolare che riguarda tutti i rapporti, così diciamo, di diritto pubblico, la gestione dell'albo, delle imprese artigiane e così via. Sono isole separate, per cui non c'è abrogazione, si applica il principio della specialità e si preferisce la norma speciale, non riguarda l'efficacia né la validità, ma la applicabilità delle leggi. Le leggi non sono realmente in situazione di antinomia perché riguardano oggetti diversi, insiemi diversi. Si basa sul rapporto tra genere e specie. Esiste una norma generale e una norma speciale. La norma speciale comporta deroga, non abrogazione della norma generale. È interessante questa cosa perché voi capite che il bravo avvocato che ha interesse ad applicare una norma può sostenere che questa norma non sia stata abrogata dalla norma generale, ma resista come norma speciale, in deroga alla norma generale. Quante volte avete sentito parlare di deroghe, la parola deroga? La parola deroga è una parola tecnica. Tutti devono pagare le tasse, si fa per dire, poi c'è una norma in deroga per i cittadini colpiti dall'alluvione, dal terremoto, una serie di situazioni per cui ci sono norme speciali che non abrogano quella generale, ma la bucano, derogano, costruiscono fattispecie particolari che si applicano invece che la fattispecie generale. La fattispecie generale non è abrogata, non subisce, se non una compressione della sua applicabilità. Questa è un'importante sentenza, leggendo lo capirete, della Corte Costituzionale, che dice: sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi, sono uccellini quasi minimi, coesiste, parola tecnica anche questa, c'è un'esistenza contemporanea, una norma di deroga che permette di cacciare soltanto due specie di fringillidi, il fringuello e la peppola. Allora direte, queste sono proprio, ma dove deve occuparsi la Corte Costituzionale? Ma di sentenze su questo problema della peppola, del fringuello e della passera di montagna, velata refero, come dire, non sono colpevole, ci sono pacchi così di sentenze, perché c'è una direttiva comunitaria, atto normativo, del cui posizione nel sistema delle fonti parleremo fra 3 settimane circa. Questa direttiva comunitaria vieta la caccia agli uccellini, poi viene attuata da norme interne. Le norme interne vietano la caccia agli uccellini, ma ogni anno in ciascuna regione la lobby di quei poveri disperati che sono i cacciatori, i quali ormai si sono ridotti di numero perché hanno l'abitudine di sperarsi reciprocamente, per cui per naturale estinzione finiranno con sparire, e la lobby preme sul Consiglio regionale e ottiene una norma in deroga che consente la caccia, così come è consentita la caccia a cinghiali che devastano i campi, la caccia a una serie di ungulati e così via. Tutte norme in deroga che servono per togliersi dalla disciplina generale per dei motivi particolari, devono essere giustificate da motivi, per cui c'è tutta una procedura, un parere tecnico, eccetera, poi vengono impugnate da ambientalisti. Il gioco è così, funziona così ogni anno, ma vi dico ogni anno con delle soluzioni diverse, perché qualche volta lo fanno con legge, allora lo impugnano la Corte Costituzionale, l'anno dopo lo fanno con atto amministrativo, lo impugnano il TAR, ma ogni anno la stagione venatoria che si apre in settembre incomincia con una serie di udienze sulla caccia in deroga. Associazione dei cacciatori, associazioni ambientalistiche, WWF, animalisti vari, ogni anno, da quanti anni? Da tanti anni. Allora, a parte il problema dei fringillidi, fatevi un fringillidi tutto vostro, c'è il problema generale, un esempio stupido di applicazione della deroga. Essendo la deroga un'eccezione, c'è una regola e un'eccezione, c'è un genere e una specie. Notate che questo genere e specie sono categorie logiche. Vi dicevo che si definiscono le cose per genere comune e differenza specifica. Che cos'è un fringuello? Il fringuello è un fringillide, genere, che ha alcune caratteristiche che lo rendono cacciabile. Differenza specifica. Le relazioni tra genere e specie non sono relazioni logiche. Qualsiasi libro di logica voi prendiate in mano, vi ho consigliato uno tra le letture, quello di Coppi, leggetelo, imparerete a ragionare. Ci sono degli esercizi in cui troverete tutte le cavolate che vengono dette e che sono sbagliate, perché la logica è ferrea. E in tutti i libri di logica vi diranno che il rapporto tra genere e specie non è un rapporto logico, ma è una questione di scelta. Noi possiamo ribaltare tutte le categorie. Potremmo dire che il genere sono le specie cacciabili, la norma speciale sono i fringillidi. Abbiamo rovesciato l'ordine logico, apparentemente logico, tra genere e specie. Nel diritto genere e specie entrano come regola generale e norma speciale, come regola e eccezione. L'eccezione prevale sulla regola, questo è il senso, prevale sulla regola, il che vi fa capire come sia infelice e disperato il tentativo del legislatore, come nel caso del codice del contribuente, di dire questa norma, questa legge non potrà essere derogata dalla legislazione futura. Purtroppo non è così. E questo è uno dei drammi architettonici del nostro ordinamento. Il legislatore si spreme le meningi, raggiunge un accordo politico e fa una legge generale astratta dicendo finalmente ho risolto un problema. Qual è il problema? Lo statuto giuridico del contribuente. Bravo, applausi, finalmente dopo tanti anni hai raggiunto questo mastodontico prodotto. Il giorno dopo incominciano a uscire leggi che, come si può dire, sbeccolano, tipico del pesce, del Triestino, mordicchiano, no? Intaccano il quadro generale introducendo una serie di eccezioni, più o meno espresse, nonché anche di norme speciali che come tali si sostituiscono alla norma generale e altre che abrogano la norma generale per singoli settori. Questo è un problema perché vi dà l'idea dell'incostanza della legislazione. La legislazione è sempre da noi complessa. Purtroppo noi abbiamo avuto dei meravigliosi ministri della semplificazione, ve lo rimostro quello con il fuoco dietro, la cravatta verde, ma non abbiamo mai capito, cioè non hanno mai capito, che il problema non è semplificare. C'è il ministro della semplificazione anche per l'amministrazione. Il problema è che abbiamo una burocrazia troppo ossessiva, ossessionante, troppo grossa, troppo pervasiva. Dobbiamo semplificare. Ma il problema non è semplificare, il problema è impedire la complicazione. Questo è il problema. Non ci vuole un ministro che una volta nei 5 anni bruci un po' di leggi oppure tagli un po' di procedure burocratiche che poi compiono dei disastri. Il problema è avere una legislazione accorta che impedisca di introdurre leggi che non abbrano le leggi precedenti, procedure amministrative che siano impossibili e così via. Ci dovrebbe essere un controllo sulla legislazione. Questo è il vero problema in Italia e siamo un problema tipicamente italiano, perché per esempio in Inghilterra un problema del genere lo hanno superato con alcuni accorgimenti. Notate per esempio che in Inghilterra, dove c'è la regola fondamentale, il principio costituzionale della sovranità del Parlamento, il Parlamento è consapevole del suo potere ed è consapevole del rischio che il suo potere sia intaccato del potere dei giudici e di conseguenza il Parlamento inglese sforna in leggi molto analitiche. Naturalmente queste non aboliscono lo spazio discrezionale interpretativo dei giudici, ma nella loro cultura è il legislatore che si deve assumere il compito di ingabbiare l'interpretazione con regole molto specifiche, precise, chiare. Ovviamente questo significa anche togliere espressamente le norme da abrogare e significa essere consapevoli di quello che si fa, cosa che in Italia naturalmente non succede. E questo è possibile soltanto accettando che ci sia un contributo nella fase della legislazione, che sia un contributo tecnico, ci siano dei tecnici messi nel procedimento legislativo a controllare quello che la legge è destinata a fare, come opererà, dove andrà a parare, cosa che in Italia non si fa. In Italia ogni tanto qualcuno si alza e dice: facciamo una legge sul femminicidio, sì, bello, la donna, tutte le donne dicono la donna, gli uomini dicono la donna, e cioè, fanno una legge sul femminicidio. Qualcuno ha pensato alle conseguenze? No? Avete presente Fini Giovanardi? I gemelli diversi? Ecco, una legge con quella faccia come può essere pensata? È una legge che ha prodotto uno sconquasso nelle carceri e nei processi penali. La legge Bossi Giovanardi, statisti di dimensione storica, sono due disgraziati che, avendo introdotto la norma, quella era Fini, no scusate, questa era Fini, la Bossi, non mi ricordo, Giovanardi è sempre in mezzo perché lui ci sta, quella che riguardava la criminalizzazione degli stranieri illegali, dei clandestini, per cui se tu rubavi una mela avevi la condanna di un mese, ma se eri clandestino avevi un aggravante. No? Una legge del genere ha prodotto il riempimento delle carceri e l'incasinamento dei giudizi penali. Quello che poteva essere gestito sul piano amministrativo dell'espulsione diventava una fattispecie penale. 50% delle persone nelle carceri sono tossicodipendenti e clandestini. Ci costano più che pagare un soggiorno in un ricco albergo a 4 stelle, perché le carceri costano. Abbiamo condanne in Europa a Strasburgo perché hanno detto: la vostra struttura carceraria equivale a tortura, noi siamo un paese che tortura, capite? Paghiamo danni, cioè ogni carcerato può ricorrere alla Corte di Strasburgo e farsi dare come risarcimento 8 euro al giorno, e noi paghiamo po', come diceva Razzi, no? Siamo sempre un paese di imbecilli, questo è il contesto della scatola, come dire, la Costituzione materiale è quella di un paese di imbecilli, ma le cose non avvengono perché siamo fatti così, avvengono perché le nostre leggi sono fatte dai rappresentanti degli imbecilli, ok? I quali non pensano a quello che fanno e soprattutto non hanno l'umiltà di chiedere poi un parere tecnico ai loro tecnici. Non ai loro, perché i loro tecnici sono dei portaborsa che sono ancora più imbecilli di loro, ma ai tecnici del Senato e della Camera, che sono fior di tecnici, che sono tenuti al loro posto perché sono servitori, vengono pagati una bella cifra proprio per risarcire questa posizione di servizio. Non hanno l'autonomia di dire no, questa legge non può andare avanti perché ha delle conseguenze catastrofiche. Però dopo facciamo il ministro della semplificazione che si diverte a fare a chiamare i giornalisti e dar fuoco un po' di leggi che peraltro non esistono più. Allora, il problema del genere della specie fa parte di questo gioco. Perché se non è il legislatore a dire, come spesso fa anche il codice civile, no? Il codice civile certe volte mette delle regole e poi le deroghe. Questo ti semplifica il gioco, ma se noi abbiamo invece da far funzionare qualche criterio per sistemare due regole che sono incompatibili, se noi ragioniamo in base al principio di abrogazione, criterio cronologico, cancelliamo quella precedente, quella più vecchia. Se applichiamo il criterio della specialità, facciamo prevalere la legge speciale su quella generale. Facendo prevalere la legge speciale su quella generale, le leggi di sistema si sgretolano, perché avranno sempre meno applicazione. Ogni volta che esce una nuova legge, l'ambito di applicazione della grande legge di sistema si riduce, fine derogata. Prevale l'eccezione sulla regola. Un sistema in cui prevale l'eccezione sulla regola è un sistema dove il casino è strutturale, è programmatico. Avete mai sentito qualche politico affrontare questo problema? No. perché non ne hanno la cultura giuridica, perché i giornalisti non li stimolano ad avere questo tipo di approccio perché non ne hanno la cultura giuridica, tutti si lamentano poi delle conseguenze. Ah, il giudice ha deciso di disapplicare il codice dei contribuenti. Il giudice l'ha deciso perché c'è una norma in deroga. Fondamentale differenza tra abrogazione e deroga, tra il criterio cronologico e il criterio specialità, è che cosa succede se viene abrogata la norma abrogatrice. Abbiamo visto prima la norma abrogatrice, la legge territoriale è abrogata. Cosa succede se viene abrogata quella legge? Generalmente si sostituisce la legge nuova. Non succede nulla di particolare, abbiamo una successione delle leggi nel tempo. C'è un fenomeno che si chiama riviviscenza, ma è un fenomeno più da film horror giuridico, cioè ci sono degli zombie che si alzano all'ordinamento e camminano finché qualcuno non li distrugge. La riviviscenza può capitare che capiti qualche volta, ma sono circostanze rarissime. La riviviscenza sarebbe che viene a riprendere vigore la legge abrogata in caso di abrogazione della norma abrogatrice. A parte che non scioglie lingue, come i 30 trentini che andranno a Trento, ma è anche dal punto di vista delle logiche una cosa che non tiene molto. Ed è un problema di interpretazione. È un problema di interpretazione, cioè il giudice può anche arrivare a dire sì, si riespande la norma precedente. Noi abbiamo avuto un caso recente che ha fatto discutere un sacco, abbiamo fatto convegni, quando si stava affrontando il referendum sulla legge elettorale. Il Porcellum è stato sottoposto a referendum, si sono raccolte le firme, io per molto promotori addirittura, e si è presentata la domanda, tutto l'iter di cui parleremo, e il problema era: se si abroga il Porcellum, cosa resta come disciplina elettorale? E tutti quelli che erano a favore del referendum erano anche disposti a non ragionare per questo, io mi sono subito sfilato, e dicevano riviviscenza della legge precedente. Avevamo sto zombie, il Mattarellum. Noi si chiamano le leggi col nome del promotore fatto in latino, per cui c'è il Tattarellum, il Mattarellum e poi il Porcellum, che non è il nome però, insomma. L'idea è che tu fai un referendum, abroghi la legge in vigore e rivive la legge sostituita da quella in vigore. Tattarellum si alzava dalla tomba e con suoi passi pietrosi e minacciosi arrivava fino a noi. La Corte Costituzionale ha detto: voi siete scemi, non c'è nessuna riviviscenza, semplicemente non potete abolire la legge sull'elezione del Senato e della Camera, perché sennò mancano le regole che fanno funzionare le istituzioni. Cosa discutibile, ma così è. E invece, se viene abrogata la norma derogatrice, abbiamo semplicemente che si riespande la norma generale, si toglie questo buco e si riespande l'area azzurra. Ok? È semplice. La deroga è sempre un'eccezione, e se si abroga l'eccezione si riespande la regola, no? È molto chiaro questo. Non è un problema, come vedete, non è un problema. Quello che invece è, che è una strategia argomentativa. Non so se questo passaggio vi fa male la testa. Io mi accorgo che ogni anno, è un po' di anni che faccio il corso di diritto costituzionale, divento più caustico e più attento a una concezione, diciamo, realistica. Che cosa voglio dirvi? Io vi posso spiegare l'abrogazione della deroga in base a quello che è i principi costituzionali, le definizioni e la struttura del manuale, ma contemporaneamente voglio farvi capire che c'è un altro modo di vedere queste cose. Queste cose sono strategie argomentative. Siccome è affidato l'interprete lo scomodo compito di cacciare le mani dentro nella vasca da bagno, tirare fuori tutte queste robe vomitate dal legislatore, finché uno dice: oh, ho trovato la norma del caso, la disposizione che si applica al caso, voi capite che tutto quello che si dice intorno ai criteri per risolvere le antinomie riguarda la capacità dell'interprete di giustificare di aver pescato proprio quel pezzo di carota invece che il pomodoro marcio dentro nella vasca da bagno. Perché hai preso quella cosa? Perché ritieni che quella sia a disposizione? Allora, un legislatore che non governa bene come si forma il sistema legislativo espande il potere degli interpreti. Il potere degli interpreti è un potere che è affidato ai giudici, agli avvocati nel giudizio, ai commentatori delle sentenze, a una comunità, ma è un potere conflittuale, perché è chiaro che il giudice e che l'avvocato della parte A ha un interesse diverso dell'avvocato della parte B e può essere che il loro conflitto si sposti sull'individuazione della norma del caso. E il giudice si trovi a decidere qual è la norma del caso. C'è un dibattito attorno a quel pezzo che tu vai a pescare dentro nella vasca delle norme in vigore. Delle norme, non delle norme in vigore, perché stiamo scegliendo qual è la norma in vigore. Capite? Questo dibattito si basa su strutture argomentative. Perché uno non può dire: giudice, scelga quella norma perché c'è un piccolo regalino per lei. Non si può fare così, no? Non credo. Uno deve dire: giudice, scelga quella norma perché? Perché quella norma è stata introdotta come consapevole deroga alla legge generale e con questo ciao abrogazione. È vero che c'è una legge successiva in base alla quale la mia parte avrebbe torto, ma io ti sto dicendo che tu devi scegliere la norma precedente perché è speciale e io devo argomentarti questa mia strategia, questo mio obiettivo. E tutta la discussione è una discussione tecnica su argomenti più o meno consistenti per dimostrare se si applica il criterio cronologico o quello della specialità. Questo è il vero senso dei criteri antinomici. Ed è anche per questo che i giuristi non hanno mai accettato che sia il legislatore a guidare la loro operazione interpretativa. Per il semplice fatto che come venirne fuori è un compito dei giuristi, non dei legislatori. Come evitare la complicazione è un compito del legislatore. Il legislatore avrebbe degli strumenti per evitare la complicazione, ma se non li usa si espande il compito dei giuristi. E d'altra parte, siccome noi abbiamo più avvocati di tutto il resto d'Europa messi insieme, sono tutti affamati, con denti aguzzi e con le gocce di sangue che sbucano, e abbiamo un sacco di magistrati che sono disperati perché hanno un sacco di cause, voi capite che tutto questo si giova di una legislazione fatta male. Per cui quando sentite parlare qualcuno della riforma dell'ordinamento giudiziario, dovreste dirgli: incomincia a riformare il sistema legislativo. Perché se noi dobbiamo perdere delle ore a discutere qual è la norma in vigore, voi capite che non se ne esce. È un'esperienza che fate ogni giorno. Ogni giorno. Il codice civile rinvia ai regolamenti comunali per le distanze tra gli edifici. Voi andate all'ufficio comunale e l'ufficio comunale dice: sì, c'è un regolamento comunitario, ma noi non siamo regolamento comunale che fissa le distanze, ma noi non siamo sicuri che sia ancora in vigore. Perché? Perché è uscita una legge regionale che dice le cose diverse. Scusi, lei è l'ufficio competente? Non stiamo parlando di un piccolo comune, nello specifico il comune di Bologna, è una cosa che mi è successa qualche settimana fa. Lei è dell'ufficio competente a decidere se le cose, le costruzioni sono rispettose o meno, e non è sicuro di qual è la regola da applicare? No. Andiamo bene. Voi capite che questo significa andare davanti al giudice. Più giudici per sicurezza. E tutto questo comporta costi, tempi, ritardi, tutto è bloccato in attesa che il giudice si pronunci. Il giudice ha fatto l'udienza, il giudice civile, dicendo sapete, la nostra situazione è molto complicata, abbiamo un sacco di cause, siamo sotto organico, non potreste mettervi d'accordo? E come ci mettiamo d'accordo? Se è una questione di distanze, o sei dentro o sei fuori, come ti metti d'accordo? Sei un po' dentro, un po' fuori? Capito? È tutto un sistema che tende a impazzire, a gonfiarsi, ad essere improduttivo. Questo trasferimento di potere all'interprete, a noi giuristi fa molto comodo perché c'è pietanza a tavola, però per il sistema è un naufragio, è un naufragio. La questione di Genova, avete visto qual è il profilo giuridico della questione di Genova? Il profilo giuridico della questione di Genova è semplice: tu fai una gara per fare delle opere pubbliche necessarie e urgenti. Uno vince e uno perde, quello che perde impugna e va al TAR. Il TAR sospende. Tanto sospende. Poi il TAR è il giudice più veloce, per cui il merito te lo dà a breve, te lo dà 4-5 mesi, più i tempi di impugnazione che sono due, più la sospensiva, insomma, tanto ci hai perso già quasi un anno. E l'altra parte dice no, io impugno l'ordinanza del TAR che mi dà la sospensiva, vado al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è abbastanza veloce, però un paio di mesi ci andranno, un po' meno. Poi il Consiglio di Stato dice no, è respinta la sospensiva, però c'è ancora il merito da trattare. Tu sei il sindaco che devi fare l'opera, cosa fai? Teoricamente potresti avviarla, perché hai fatto un appalto, hai assegnato il lavoro a un'impresa, non c'è nessun intervento del giudice che ti sospenda, ma c'hai la pendenza di un giudizio. Per cui c'è il rischio che tu fai andare avanti i lavori, poi il giudice di merito dica hai sbagliato, devi dare all'altra impresa, e a questo punto ti scatta l'indennizzo a tutti e due. Questo è il sistema, no? È il sistema. E purtroppo è una tragedia, ma non è una tragedia cui uno ce la può prendere quel povero tizio che starà a fare il sindaco di Genova, che peraltro non mi pare molto sveglio. È un problema di struttura dell'ordinamento. È un ordinamento mal costruito. Mal costruito perché chi l'ha costruito non si è preoccupato dei dettagli tecnici. Bene. La gerarchia apparentemente è un problema più semplice. La gerarchia è costruibile come una piramide. Adesso lasciate stare questa parte sommitale. Tutte le piramidi hanno qualcosa di misterioso, no? Le piramidi sono un simbolo metafisico. Cosa c'è oltre la cima della piramide? La nuvola del Sinai. E la strutturazione gerarchica dell'ordinamento è una questione talmente accettata che non c'è una norma precisa. C'è una norma della nostra Costituzione che dice che la Corte Costituzionale è competente a giudicare della legittimità delle leggi e degli atti con forza di legge. Punto. Ma non c'è nessuna norma che dice che le leggi devono rispettare la Costituzione, che la legge deve rispettare la Costituzione. Sono le preleggi che ci dicono che i regolamenti devono rispettare le leggi, le preleggi, le bitiche preleggi, che tornano di continuo, come vedete, no? Ma che l'ordinamento sia gerarchicamente costruito è per noi una cosa scontata, non più revocata in dubbio se non a livello di teoria generale da qualche studioso un po' eclettico. In base al principio gerarchico, noi possiamo dire che la legge che va contro la Costituzione o il regolamento che va contro la legge sono illegittimi, sono viziati, sono invalidi, sono colpiti nella loro validità e vanno perciò annullati, non abrogati, ma annullati, cosa che non si può confondere. Chi confonde questa cosa all'esame, generalmente la prima domanda, no, non generalmente, sempre la prima domanda è sulle fonti. Chi non sa queste cose gli si fa un sorriso dicendo dispiace, tornare un'altra volta, e lui o lei consapevolmente dice sì, ha ragione, o almeno fa finta di darmi ragione, perché non si può andare avanti se uno non capisce queste cose. Allora, mentre l'abrogazione è ricambio fisiologico dell'ordinamento e sostituisce una legge con un'altra legge, al momento dell'entrata in vigore della legge nuova cessa la capacità di produrre effetti della legge vecchia, che resta peraltro la legge dei vecchi rapporti, l'annullamento non è fisiologia ma patologia dell'ordinamento, è un vizio dell'atto, è un atto deforme, come tale va eliminato. E va eliminato proprio con un raschiamento della parete. Belle queste immagini chirurgiche. Va tolto come un tumore, raschiando tutto attorno, tutto nel cesso. E questo vuol dire che l'annullamento produce effetti anche sui rapporti pregressi. Capite? Io ho acquistato un bene pubblico in base a una legge e quella legge viene dichiarata illegittima, io perdo il mio bene, o quantomeno rischio di perdere il mio bene, perché il mio titolo è fondato su una legge invalida, ed essendo una legge invalida tutte le conseguenze che quella legge ha prodotto sono potenzialmente a rischio, potenzialmente, perché poi ci sono meccanismi che delimitano questa retroattività, perché se no si impazzisce. Allora vedete che la differenza tra annullamento e abrogazione è una differenza radicale, radicale, e radicale anche un altro aspetto, che mentre l'abrogazione è un fisiologico pronunciarsi sulla successione delle leggi nel tempo, per cui opera inter partes, qualsiasi amministrazione può ritenere, per esempio, che la legge sia abrogata. Voi andate a chiedere un documento alla nostra amministrazione universitaria e loro vi dicono: no, non ve lo diamo più perché quella norma è abrogata, non c'è più quell'adempimento. Quindi è la stessa amministrazione che può liberamente decidere che una certa norma è stata abrogata, non è più in vigore. Ma l'amministrazione vi può dire: no, non c'è più il documento perché la legge che lo prevedeva è illegittima, perché non è sua competenza. L'illegittimità deve essere sempre pronunciata da un giudice, ed è la pronuncia del giudice ha effetti erga omnes, mentre l'abrogazione ha effetti sempre inter partes, quando è implicita o tacita, l'annullamento ha effetti erga omnes. Una volta che un giudice ha detto che un certo atto è illegittimo, questo vale per tutto l'ordinamento. Le leggi possono essere dichiarate legittime solo dalla Corte Costituzionale. I regolamenti possono essere dichiarati legittimi soltanto dal giudice amministrativo, ma una volta che il giudice amministrativo competente per territorio dichiara che un regolamento è illegittimo, lo dichiara con effetti erga omnes. Questa è una fondamentale differenza. Bene, ci rivediamo domani.